Allora riprendiamo l'argomento iniziato la volta che mi avete incontrato la scorsa volta. Stiamo trattando questo argomento, l'anno liturgico. Naturalmente, come avete potuto capire, no, non diciamo tutto, perché se no non sappiamo cosa dire la prossima volta. Diciamo alcune idee, cioè diamo alcuni assaggi, no? Alcuni approfondimenti, alcune piste, di modo che dopo anche voi dovete riflettere, pensare, avendo i criteri e gli orientamenti per approfondire sempre di più. Se vi ricordate, la scorsa volta, non questa, insomma, quando ho parlato la prima volta, vi ho proposto alcuni criteri proprio molto generali della nascita e della formazione e del significato dell'anno liturgico. In modo particolare criteri come questo, scusate se riassumo brevemente, che l'anno liturgico non è inventato totalmente da noi uomini, ma ci troviamo dentro una misura del tempo di tipo naturale, per cui è Dio stesso come creatore che ci ha dato questa scansione annuale dentro la quale viviamo. Si tratta dei movimenti degli astri, del sole, della luna, del giorno, della notte. E quindi l'anno solare è un qualche cosa che riceviamo da quella creazione entro la quale viviamo, così come riceviamo il giorno e la notte, così come riceviamo il mese, anche la settimana riguardo alla luna, eccetera. In questa, diciamo, vita naturale a contatto con i ritmi della natura, gli uomini, diciamo, di ogni epoca e di ogni cultura hanno sentito la necessità di celebrare i momenti fondamentali, cioè gli snodi di passaggio. È chiaro che quando si vede sorgere il sole è innato il sentimento religioso, no? Dar lode a Dio che si manifesta nel creato. È evidente che al tramonto del sole, anche qui il sentimento religioso ci porta alla preghiera. Quindi, quando si dice in maniera molto semplice che la mattina e la sera si prega, non è un'invenzione così della cultura, neppure cristiana. È semplicemente un istinto naturale che sorge a chi ha attenzione all'ambiente in cui vive. E così nascono grandi feste, no? Le grandi feste della primavera, le grandi feste dell'autunno, dell'inverno, che sono gli snodi di passaggio del sole nel suo cammino, diciamo, astrologico, no? I solstizi, gli equinozi. Quindi originariamente anche nella cultura del popolo ebraico, il popolo eletto, il popolo di Dio, vi sono queste feste, si chiamano cosmologiche, cioè legate al corso annuale del sole e della luna. Ed è in queste feste cosmologiche della primavera, ripeto, dell'autunno, dell'inverno, che Dio stesso entra con la storia della salvezza. Cioè, non è un caso che il Signore, l'Onnipotente, selga l'equinozio di primavera, l'inizio della primavera, per fare un evento di grazia, come il passaggio del Mar Rosso, e quindi fondare la Pasqua. E così anche la Pentecoste, la festa che prima era della mietitura, più che della mietitura, delle primizie. E così anche la festa delle capanne, della mietitura, eccetera. Quindi In queste feste che l'uomo celebra da antica data quasi spontaneamente perché vive in questo scenario creaturale, il Signore si inserisce, rivelandosi, entrando nella storia, compiendo i grandi eventi salvifici. E allora qui nasce, si passa dall'anno religioso naturale all'anno religioso, diciamo, salvifico del popolo di Israele. Se gli antichi, se gli antenati di questo popolo potevano fare una festa pastorale, perché nomadi, ipotesi, la festa di primavera, dopo l'evento del Mar Rosso, quella festa non è più la festa di primavera, ma è la festa di un evento di salvezza nel quale Dio è sceso e ha liberato il popolo dalla schiavitù. Il passaggio, la festa della Pasqua, sia del passaggio di Dio in mezzo al suo popolo, sia del passaggio del popolo dalla schiavitù alla libertà, e via di seguito. Pensiamo che anche la nascita del Salvatore non è scelta a caso il 25 dicembre. In quella data, da vari secoli, si celebrava la dedicazione del Tempio. E adesso non sto a approfondire tutti i legami. Allora, ecco che raggiungiamo così il senso delle feste dell'anno liturgico ebraico. E naturalmente questo passaggio avviene anche con i cristiani. Quando il Figlio di Dio si fa uomo e entra nel suo popolo, non è che fa le cose a caso, ma passa da questo mondo al Padre nel contesto dell'antica Pasqua, nella stessa data, per così dire, negli stessi giorni in cui il suo popolo celebrava la profezia di quello che sarà il passaggio vero dalla morte alla vita, il mistero pasquale di Cristo, e che fu la liberazione dall'Egitto. Non è un caso che il Signore risorto invii lo Spirito Santo a Pentecoste in quel cinquantesimo giorno, quando già gli israeliti vivevano in quel cinquantesimo giorno la discesa della parola di Dio sul Sinai e la scrittura sulle tavole dei 10 comandamenti. No. E avanti. Quindi tutto è programmato, pensato, non casuale nella mente di Dio, che organizza anche l'anno liturgico cristiano, che è l'insieme delle feste, degli eventi salvifici compiuti da Gesù, dal Salvatore, li organizza inserendosi, o meglio preparandoli, con feste analoghe, con date analoghe, nell'antichità, nella profezia, da lunga data. È un piano organico che l'Onnipotente ha nella sua mente, molto coerente. Cioè, ripeto, non c'è posto per la casualità, ma per la sapienza infinita, insondabile, mai sufficientemente chiaro compresa, di Dio. Ecco, ora, questo è l'anno liturgico. Da questo punto di vista, l'anno liturgico è un dono dall'alto, perché è una decisione dall'alto di intervenire in quelle date, in quelle feste, non tanto un'invenzione degli uomini. In tal senso possiamo dire che l'anno liturgico è un sacramentale, diciamo. Che cosa vuol dire un sacramentale? Vuol dire che attraverso segni visibili viene significata una grazia invisibile, soprannaturale, che ci viene comunicata. Cioè, questo è soprattutto vero nei sacramenti istituiti dal Signore, ma è anche vero in altri segni minori, sacramentali appunto, che non sono semplicemente, diciamo, forti dal punto di vista psicologico, nell'incidere a noi, nel dare a noi dei contenuti, ma che contengono una grazia speciale. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io celebro la festa di Natale, la festa di Natale non ha soltanto la forza dei suoi riti, delle sue tradizioni, di ciò che l'uomo ci ha messo dentro e ha inventato, ma la festa di Natale è il contenitore di una grazia celeste che mi comunica la salvezza relativa al mistero dell'incarnazione. Quindi, che conduce l'anno liturgico non è semplicemente l'uomo che lo arricchisce, o i simboli messi lì dagli uomini, o la forza evocativa di un insegnamento che nasce dalla psicologia umana, ma è Cristo stesso presente in queste feste che elargisce le grazie speciali, che illumina soprannaturalmente la nostra intelligenza, che irrobustisce la volontà, che alimenta le virtù relative al mistero. Ecco, in tal senso è importante l'anno liturgico, perché entriamo a contatto con Cristo. Pio XII, nella Mediator Dei, dice che l'anno liturgico è addirittura Cristo stesso che passa oggi in mezzo al suo popolo, rendendo di nuovo attuali i suoi eventi salvifici. No? Quindi è la presenza stessa di Cristo. Ora, qui si capisce perché è importante la riscoperta, per così dire, del Concilio Vaticano II, del valore sacramentale dell'anno liturgico. Ed è importante che il popolo cristiano lo conosca, vi entri con cognizione di causa e vi partecipi attivamente per fare un cammino con Cristo, un cammino però soprannaturale. Un cammino guidato dalla grazia, sostenuto dallo Spirito di Dio, e che quindi ci avvicina, come di anello in anello, sempre di più, come una spirale ascendente, ci avvicina sempre di più alla statura dell'uomo maturo, completo, la statura di Cristo, e quindi ci introduce sempre di più nelle realtà del regno definitivo che attendiamo. Ecco, quindi l'anno liturgico è un mistero, non è semplicemente uno strumento educativo, non è semplicemente uno strumento, ripeto, in mano agli uomini e basta, ma è pervaso dalla presenza stessa di Cristo. Ecco. Oggi facciamo un ulteriore sondaggio e prendiamo di mira la parte più antica dell'anno liturgico, dove l'anno liturgico ha mosso, per così dire, i suoi primi passi. Perché, naturalmente, l'anno liturgico cristiano, così come è oggi, ha avuto una sua preistoria, una sua nascita e una sua crescita, di per sé non è terminata finché dura la senna di questo mondo. La sua preistoria ve l'ho spiegata quando ho detto che i ritmi naturali costituiscono questo ciclo, quando questi ritmi e queste feste naturali divengono le feste ebraiche della liberazione, della storia salvifica, e che quindi nella pienezza dei tempi ospitano gli eventi definitivi della redenzione, l'incarnazione in particolare e la Pasqua, la passione, morte e risurrezione di Cristo. Questa è una preistoria. Poi l'anno liturgico lì ha un suo sviluppo, per così dire l'anno liturgico cristiano nasce con la venuta di Cristo, con la sua vita concreta, con i suoi eventi salvifici. Poi si sviluppa. È evidente che all'epoca degli Apostoli non avevamo un anno liturgico così sviluppato, con precise feste, con tempi sacri e con feste, soprattutto le feste e le memorie dei santi che verranno nei secoli. Quindi c'è uno sviluppo. Allora, quello che io dico adesso è andare a quel nucleo primitivo da cui tutto parte. Il nucleo più antico dell'anno liturgico cristiano. E questo è, uso questa parola, il ciclo pasquale. Il ciclo pasquale rappresenta la forma più ricca, più antica, più importante dell'anno liturgico. Difatti, ancora oggi si dice che cuore e centro dell'anno liturgico è la Pasqua annuale. Allora noi vediamo come questo si sviluppa. Innanzitutto diciamo così, che la prima eredità che i cristiani raccolgono dall'Antico Testamento, dall'Antica Alleanza, è la celebrazione settimanale del sabato, che per i cristiani subito, diciamo, viene aggiornata su Gesù Cristo e diventa la domenica. Allora, se il popolo che viveva nella profezia, nell'attesa del Messia, celebrava per comando divino questa festa primordiale, questa scansione regolare che era il sabato, il giorno di Dio, il nuovo popolo di Dio si differenzia passando dal sabato alla domenica. Quindi da subito gli apostoli, i discepoli, la comunità cristiana primitiva, da subito sente necessaria la celebrazione regolare della domenica. E naturalmente però capite che la celebrazione regolare indifferenziata della domenica come giorno globale del mistero pasquale, questo giorno il Signore ha vinto la morte e ha inaugurato la vita, ha vinto il diavolo e ha inaugurato il regno. Questa celebrazione regolare non costituisce ancora un ciclo, è semplicemente un itinerario regolare, diciamo, senza particolari specificazioni. Ora, dobbiamo anche dire che i primi cristiani, in un certo senso, vivevano in modo un po' misto, nel senso che continuavano a celebrare le feste della sinagoga, erano importanti per loro. Non subito vennero abbandonate. E quindi questa presenza della Pasqua ebraica, della Pentecoste ebraica, eccetera, di tutte le feste dell'Antico Testamento, dava loro l'occasione per dare l'interpretazione cristiana. Ma è evidente che subito, per i cristiani dopo la risurrezione, non era tanto importante in primo piano come prima la domenica dell'equinozio di primavera, il passaggio del Mar Rosso. Rimaneva presente, ma hanno capito che qui è avvenuto qualcosa di molto superiore, la risurrezione di Cristo. Questa è la vera Pasqua. Cristo è la nostra Pasqua. E quindi le feste antiche venivano celebrati, diciamo, dai giudei cristiani, dalle comunità della Palestina che venivano dalla sinagoga, erano ebrei, ma venivano gradualmente, lentamente cambiate, cioè almeno superate, o diciamo completate, ancora portate a compimento dall'evento di Cristo, no? L'antico passaggio del Mar Rosso, il mistero pasquale di Cristo. Il dono della legge sul Sinai, il dono della legge interiore dello Spirito a Pentecoste. E avanti. Allora, certamente, la centralità di una delle domeniche influì moltissimo, e questa è di origine apostolica, non soltanto la serie delle domeniche, ma credo anche la Pasqua annuale. quella domenica nella quale anche come ricordo storico i cristiani sapevano di dover ricordare e celebrare la risurrezione di Cristo. Allora la domenica di Pasqua emerge su tutte le altre, diventa il perno fondamentale sul quale poggeranno tutte le altre feste, al quale faranno riferimento i grandi tempi sacri, sia preparandola sia estendendola. Al contempo la Pasqua annuale diventa quel seme dal quale sorgerà tutta la ramificazione delle feste, il ciclo festale. Quindi fissiamo l'attenzione sulla Pasqua come centro dell'anno liturgico e come seme di partenza dello sviluppo integrale e organico dell'anno liturgico. Ci possiamo chiedere come dalla Pasqua esce, si dipana, si sviluppa l'anno liturgico. E allora a questo punto vorrei mettervi davanti ad un fatto che oggi facilmente non è percepito. Cioè, come la comunità cristiana degli inizi, la comunità apostolica e subapostolica, come celebrava la domenica? Qual era il modo di celebrare la domenica? E allora diciamo che ci sono due modalità. Una modalità ordinaria e una modalità straordinaria, che sarà appunto e soprattutto la domenica di Pasqua. Qual è la modalità ordinaria che c'è attestata, ad esempio, nel secondo secolo da San Giustino Martire? È questa. I cristiani digiunano, diciamo al tramonto del sabato, entrano in un digiuno che li porta, questo digiuno, al sorgere del sole della domenica. Prima del sorgere del sole, diciamo così, i cristiani che vivono nella città, sono le parole di San Giustino, e nelle campagne, si radunano nel medesimo luogo, finché c'è tempo leggono, ascoltano, commentano le sacre scritture, gli scritti degli apostoli, e poi celebrano il divin sacrificio, l'Eucaristia. Quindi la celebrazione della domenica antica è al sorgere del sole, prima del sorgere del sole, al fiorire della luce mattutina domenicale, preparata questa da un digiuno vigiliare. Allora, qui dobbiamo mettere in evidenza due elementi. Il primo, non è un caso che la celebrazione dell'Eucaristia domenicale scelga l'ora del mattino, verrebbe da dire. Perché non celebrare l'Eucaristia all'ora della cena pasquale, l'ultima cena quando fu istituita? No, la domenica si celebra al mattino, al sorgere del sole, e questa è l'ora in cui le donne e poi gli apostoli vedono il sepolcro vuoto. È l'ora della risurrezione. È l'ora in cui l'angelo dice: non è qui, è risorto. Allora questo significa che celebrare l'Eucaristia significa incontrarsi col risorto, venire a contatto sacramentale, mistico, col risorto. Importantissimo questo fatto. La domenica è il giorno della risurrezione e nell'ora stessa in cui la risurrezione è come scoperta ed annunziata, viene celebrata l'Eucarestia. Allora, questa è una prima sottolineatura. Una seconda sottolineatura è la necessità del digiuno. Oggi se ne parla poco. Cosa significava che a quella celebrazione mattutina mi preparo con il digiuno personale e comunitario? Significava che mediante il digiuno annunzio la morte e nella celebrazione sacramentale del divin sacrificio annunzio la risurrezione e dopo nella santa comunione entro in comunione profonda, sacramentale, col risorto. Però il digiuno è importante. È importante perché così annunzio prima la morte. Questa regola digiuno ed Eucaristia che c'è ancora oggi, ridotta al minimo, l'ora di digiuno eucaristica, è una legge, diciamo così, apostolica. È una legge sempre valida. E allora se noi prendiamo la regola che vigeva prima del Papa Pio XII, si celebrava così l'Eucarestia. Dalla mezzanotte il digiuno, che richiama la morte di Cristo, e al mattino di festa, all'ora terza, la Missa Domenica, la Grande Messa. Nei giorni feriali il digiuno fino a mezzogiorno, all'ora sesta, la Messa all'ora sesta. Nei giorni di penitenza, le ferie quaresimali, il digiuno della mezzanotte all'ora nona, alle tre del pomeriggio, con la Messa. Allora, se noi prendiamo il messale precedente all'attuale, quel messale che viene quindi dall'antichità, da tutto il mondo medievale fino a noi, si noterà che è impensabile la celebrazione eucaristica senza il digiuno previo. E si noterà che la durata di questo digiuno, cioè di uniformazione mistica e corporale anche, alla morte di Cristo, avrà una diversa durata a seconda del giorno di festa, più breve, messa all'ora terza, quindi chiusura del digiuno, di un giorno feriale, messa all'ora sesta, o di un giorno penitenziale, messa all'ora nona. È importante tenere presente questo. Allora, il modo ordinario di celebrare la domenica è la vigilia di digiuno con la celebrazione al sorgere del sole. C'è però un metodo, un modo straordinario che viene celebrato, dico, soprattutto nella grande domenica annuale, la Pasqua, ma che poi si ripeterà nelle feste dei martiri. E questa è una celebrazione che parte dalla sera, cioè la vigilia si digiuna, sabato si digiuna. Si entra nella celebrazione al tramonto del sole, celebrazione che deve essere funzionalmente iniziata con l'accensione dei lumi. E per tutta la notte, si chiama in greco pannuchia, si veglia leggendo le sacre scritture, commentandole, intercalando preghiere, salmi, fino quando il diacono annuncia al vescovo il primo albeggiare. Quando c'è il primo albeggiare, allora si cantano i salmi laudativi, le lodi. E il vescovo intona il Gloria, antichissimo inno che era parte dell'ufficio, poi è passato nella messa. E quindi entra nel divin sacrificio, celebra il sacrificio. consacra. E quindi si accosta alla comunione. Ora, qui avete capito l'origine della veglia pasquale. La veglia pasquale che si estende in tutta la notte, che è preceduta dal digiuno solenne del sabato, che è iniziata dal rito della luce, il lucernale, tutto il mondo del cielo pasquale, eccetera, che si prolunga con le letture profetiche e che si conclude con l'Eucarestia mattutina nell'ora della risurrezione, è la forma ampia di celebrazione della domenica. Altre domeniche solenni la copiano. Pensate, la Pentecoste ha una sua veglia di Pentecoste, cioè una notte intera di preghiera, immagine della veglia pasquale. Celebrazioni di grandi martiri, santi Pietro e Paolo, San Giovanni Battista. Ora voi capite perché nel Messale di oggi talune feste hanno la messa vigiliare, cioè un formulario proprio di messa in vigilia, perché erano in antico quelle feste così grandi da non accontentarsi da alzarsi al mattino presto come ogni domenica per l'Eucaristia, digiunando da mezzanotte, ma di volerle celebrare con un'estensione tale per cui il digiuno copriva l'intera vigilia e la celebrazione copriva l'intera notte. Ecco le due forme, forma ordinaria della celebrazione della domenica e la forma estesa, quella pasquale in modo particolare, della celebrazione della grande domenica, delle grandi solennità. Ecco perché è importante capire questo per vedere lo sviluppo. Come nasce qui l'anno liturgico? Beato Schuster, ad esempio arcivescovo di Milano, diceva: la Chiesa nasce nella notte. Perché? Pensate che per secoli, almeno i secoli delle persecuzioni, almeno tre secoli, la Chiesa non poteva celebrare la domenica nel giorno, perché i cristiani in quel giorno dovevano andare a lavorare come tutti i cittadini. No, non era giorno festivo. Questo è anche un motivo ulteriore per cui si capisce che la messa domenicale è prima del sorgere della luce e che la grande festa è celebrata nella notte. No? E qui si capisce anche perché i cristiani che venivano dal mondo giudaico celebravano il sabato, dopodiché al tramonto del sabato entravano come cristiani nella domenica, nella celebrazione domenicale. Ebbene, l'anno liturgico si sviluppa quando il digiuno che precedeva, diciamo così, la vigilia, il digiuno del sabato che portava alla domenica, si estende. E si estende per due giorni, cioè la Pasqua annuale, a differenza della domenica ordinaria, comincia ad essere celebrata con un rigoroso digiuno che parte dalla mezzanotte, per così dire, del venerdì santo e perdura anche il sabato santo. Quindi, come si celebra in antico la morte cruenta del Signore e come si celebra in antico Venerdì Santo la sua sepoltura, Sabato Santo, non propriamente con riti, ma con un rigoroso digiuno. I cristiani, il popolo cristiano, fa un rigoroso digiuno che investe i due giorni, che li porta poi alla celebrazione della veglia notturna, digiuno che si concluderà con la comunione eucaristica al sorgere del sole di Pasqua. Ecco che nasce il Triduum Pascalis, il Triduo Pasquale, nella sua forma veramente più antica. Tre giorni veramente solenni, di cui il primo celebrato con digiuno rigoroso, il secondo esteso con digiuno rigoroso, il terzo celebrato nella lode, dopo aver incontrato il risorto nel sacramento, nella celebrazione sacramentale del mattino di Pasqua. Allora a questo punto si capisce perché non c'era in antico una messa nel giorno domenicale, la messa in die nel giorno, e non c'era una messa in die da Pasqua, perché la messa, l'unica grande celebrazione domenicale, era al sorgere del sole, basta, no? Naturalmente, con la libertà religiosa, i cristiani, ecco a questo punto, da un certo punto di vista si rilassano, perché quando si ha libertà, dall'altro punto di vista possono arricchire la liturgia. Allora, con la libertà religiosa nel IV secolo, si comincia, per così dire, a arricchire il ricordo del mistero pasquale di Cristo. In che senso si arricchisce, ad esempio, il Triduo Pasquale? Nel senso che adesso noi siamo liberi, la nostra religione è riconosciuta dallo Stato, la domenica stessa è giorno, non più il sabato, la domenica è giorno per tutto l'impero di festa, no? Allora abbiamo tempo e agio per celebrare in maniera più dettagliata il mistero della fede. E ora che cosa succede? Da un lato si celebra anche con riti, ad esempio il Venerdì Santo, no? Non semplicemente rigoroso digiuno, ma no, allora una convocazione liturgica al Venerdì Santo. Però, siccome si celebra nel digiuno, e digiuno significa innanzitutto non fare la comunione, il digiuno eucaristico è la prima forma del digiuno, no? E non fare la comunione significa, digiunare significa celebrare l'assenza del Signore, e il Venerdì Santo è la celebrazione dell'assenza del Signore, allora la celebrazione liturgica sarà una celebrazione senza la messa, cioè senza il sacrificio divino. Al suo posto c'è la venerazione della reliquia della Santa Croce. Ecco che allora nasce nell'ora stessa, perché adesso i cristiani celebrano il Triduo stesso nel clima della vacanza, no? Nell'ora stessa in cui il Signore muore c'è l'actio liturgica. Cioè ci si raduna, certamente, si ascolta la parola di Dio, si legge integralmente la passione, ma poi anziché celebrare l'incontro col risorto, questo vorrebbe dire celebrare la messa, dal momento che celebriamo ancora la sua assenza, ci limitiamo a portare in aula le reliquie della croce. Questo parte da Gerusalemme, dove c'è effettivamente, segue Roma, dove la regina Elena ne aveva portato parte. E si mostrano al popolo, e il popolo si accosta e le venera. E qui capiamo l'origine dell'azio liturgica del Venerdì Santo, con l'esposizione della croce, il bacio alla croce e la lettura del passio. Ecco un primo arricchimento, no? Poi naturalmente, sempre di più, questo Triduo Pasquale viene celebrato anche con l'ufficio divino, no? Quindi le lodi, i vespri, eccetera. Al contempo però c'è un rilassamento, nel senso che la veglia pasquale comincia a ridursi, no? E comincia a ridursi in maniera tale da un lato, di stringersi verso il mattino, dall'altro lato, di portarsi verso la sera. In che cosa vuol dire questo? Vuol dire che anziché vegliare tutta la notte, soprattutto nell'Occidente, si cominciava dalla mezzanotte, no? Fin verso il mattino. Però anche questo diventava gravoso. E allora la grande messa di Pasqua, avendo il giorno libero, diventa la messa nel giorno della Pasqua. E la messa pasquale celebrata al mattino slitta alla sera, diventa messa di vigilia. Allora ci si convoca la sera per la veglia pasquale, che diventa corta. E San Girolamo deve dire: io vi raccomando una cosa, non sciogliete l'assemblea prima di mezzanotte. Perché a mezzanotte, dice, si levò un grido, afferma il Vangelo. E a mezzanotte, in una mezzanotte della Pasqua, ecco, era uno delle idee dei padri, il Signore sarebbe ritornato. Ma questa era anche un'idea degli ebrei. Nella mezzanotte della Pasqua sarebbe venuto il Messia. E quindi era pericoloso che la veglia pasquale iniziata al tramonto non raggiungesse almeno quell'ora fatidica, mi esprimo così. Quindi i padri della Chiesa raccomandano, no? Allora c'è una celebrazione serale completa, ecco, con la messa, con anche una messa, una prima messa di Pasqua, che dovrebbe però lambire quell'ora. E poi c'è una eco festiva, una seconda messa, nasce nel giorno di Pasqua. Ecco un'altra estensione. Poi naturalmente si va avanti e i cristiani capiscono che non possono non celebrare l'ultima cena di Cristo. E nasce la celebrazione serale del Giovedì Santo. Allora ecco che il triduo pasquale diventa un tre giorni, venerdì, il sabato e la domenica, che ha un pronao di ingresso. Il Giovedì Santo rimane sempre l'ultimo giorno della Quaresima, il quarantesimo, ma alla sera, come al sabato si entra nella domenica con la messa prefestiva o con i primi vesperi, alla sera di questo giorno, con la messa solenne in cena Domini, si entra nel Triduum Sacrum. Ecco come si sviluppa, no? Poi naturalmente lo sviluppo comincia a cerchi concentrici, no? In particolare, da un lato, la libertà religiosa consente di copiare ciò che viene fatto a Gerusalemme. A Gerusalemme continuamente si ha la possibilità di andare a celebrare gli eventi della settimana grande e santa di dove avvennero. E quindi i pellegrini che vanno a Gerusalemme notano che nella domenica che precede la Pasqua c'è la grande processione delle palme. E trasferiscono questa nell'Occidente. E allora ecco che nasce da un lato la Settimana Santa, con tutti gli eventi concreti di cui il Vangelo ci parla. L'ingresso di Cristo in Gerusalemme, no? E poi il giovedì sera, appunto, l'ultima cena. E poi nelle tre del venerdì il momento del Calvario. E poi nella domenica stessa della risurrezione la messa grande di Pasqua, preparata da una vigilia serale, diciamo, sempre più contenuta. Ma poi si estende oltre. La Pasqua è una festa così grande che non si può sospendere al tramonto, ma va continuata per 8 giorni, nasce l'ottava. Perché per 8 giorni? Per, diciamo, 2 motivi. Una imitazione dell'Antico Testamento. Già Mosè aveva comandato che le grandi feste, Pasqua, Pentecoste, festa delle capanne, eccetera, la festa delle luci, si estendessero per 8 giorni, per imprimere nel popolo ebraico il senso della festa. Una festa è veramente grande quando si estende in più giorni, una settimana festiva. Allora i cristiani per la Pasqua inventano appunto questa ottava, è così grande la Pasqua che per 8 giorni si vive nella letizia e per 8 giorni si celebra ogni giorno un'Eucaristia solenne. E per 8 giorni coloro che nella notte di Pasqua hanno ricevuto il battesimo vestiti di bianco vengono in assemblea e in quella convocazione vanno in processione al battistero e rendono grazie ogni giorno del battesimo ricevuto. Diventa la settimana dei neofiti, cioè dei nuovi nati, che ringraziano per i doni della redenzione. Ora vedete cosa nasce. Nasce una preparazione di 7 giorni e una estensione di 8 giorni. Non stiamo a insistere sul valore dei numeri, no? Cioè il 7 richiama la preparazione, l'antica creazione di 7 giorni, la settimana. L'8 indica la perfezione della redenzione. L'ottavo giorno è il giorno eterno che noi attendiamo, no? E quindi la settimana santa di 7 giorni e l'ottava pasquale di 8 giorni forma un primo ciclo, una prima estensione, che poi si sviluppa ulteriormente. E allora, da un lato abbiamo lo sviluppo preparatorio alla Pasqua dei 40 giorni quaresimali. Dall'altro lato abbiamo lo sviluppo festivo della Beata Cinquantena, in greco Pentecoste, la Beata Pentecoste, che vuol dire i beati 50 giorni nei quali si sta in compagnia col risorto, come allora, e che si concluderanno con il dono promesso dal risorto, lo Spirito Santo che scende dalla destra del Padre dove sta Lui. E allora qui abbiamo già il senso del ciclo pasquale, no? Il tempo preparatorio, la grande festa estesa nei 3 giorni solenni e poi l'estensione festiva nei 50 giorni beati. No? Innanzitutto mettiamo in evidenza che soltanto la Pasqua ha un triduum. Cioè, la Pasqua, e questi fedeli non l'hanno forse ancora capito, la Pasqua non si celebra nel tempo limitato di ogni domenica. Una domenica, il giorno feriale, inizia dalla mezzanotte alla mezzanotte, secondo il computo romano. Il giorno festivo, questo è importante, inizia dal tramonto al tramonto. Ecco perché si dicono stasera i primi vespri, non i vespri del sabato, i primi vespri della domenica. La Pasqua è fatta di 3 giorni profondamente coesi, della stessa solennità. Si entra, per così dire, con il portale del Giovedì Santo e se ne esce al tramonto del Dies Resurrectionis, del giorno della risurrezione. Questo senso della Pasqua annuale come festa di 3 giorni con la stessa solennità è collassato nel popolo cristiano quando è stato reso lavorativo il venerdì e il sabato santo. Ma in tutto il Medioevo, fino al 700 per così dire, questo non era. Si celebrava la Pasqua con 3 giorni festivi di astensione del lavoro. Ora, bisogna tenerlo presente questo, se si vuole ad esempio organizzare poi pastoralmente nelle parrocchie le cose. La preparazione alla Pasqua, alla Quaresima, è fortemente condizionata da questioni molto pratiche, cioè da 2 categorie che ci sono nella comunità cristiana, la categoria dei catecumeni e la categoria dei penitenti pubblici. La categoria dei catecumeni sono quelli che si dispongono a celebrare il battesimo nella notte di Pasqua, unica sede battesimale antica. La categoria dei penitenti pubblici sono coloro che si astengono dal sacramento per la penitenza. No. Allora, che cosa succede? Succede che uno si vuol fare cristiano, è iscritto nella lista dei catecumeni. Il catecumenato antico dei primi secoli dura 3 anni. Al termine di questi 3 anni, il catecumeno è scelto 40 giorni prima della Pasqua, dalla prima di Quaresima, prima domenica di Quaresima, è scelto fra i competentes, cioè fra coloro che adesso corrono sul rettilineo finale che lo porta al battesimo. Cioè, il rettilineo finale si chiama la Quaresima. No? Ecco perché è importante questo tempo. E in questo rettilineo finale, dal momento che il catecumeno è positivo, ha fatto 3 anni, sei preparato, in questo rettilineo finale la Chiesa fa le ultime cose che servono a prepararti. E quali sono? I 3 scrutini, le 3 consegne. Nella terza, nella quarta, nella quinta domenica di Quaresima si fanno gli scrutini, cioè delle preci speciali per liberare il catecumeno dalle potenze del demonio, con l'unzione, con l'olio dei catecumeni. E fa le tre consegne. Ti consegna il patrimonio della fede, cioè il credo, che devono imparare a memoria perché i pagani non lo devono conoscere, il pater, la norma della preghiera, la norma della fede, la norma della preghiera, e la consegna del codice dell'Evangelo, diciamo la norma di vita. In questo modo il catecumeno è pronto per scendere nella vasca battesimale. Ecco, allora la Quaresima diventa un tempo tipico di preparazione ultima all'accesso ai sacramenti dell'iniziazione dei catecumeni. Però al contempo i peccatori pubblici dovevano fare la penitenza pubblica. Poteva durare decenni di assenza dall'Eucaristia. Questa penitenza pubblica iniziava con un rito, il mercoledì delle ceneri, cioè il penitente pubblico entrava nell'itinerario penitenziale, che aveva diversa durata a seconda della gravità dei peccati, con un rito estremamente eloquente e umiliante. Vestito di sacco, cosparso di cenere, si presentava davanti al vescovo con la candela accesa. Il vescovo la spegneva, per dire non hai più la grazia, e la spezzava. Erano riti forti. E cacciato dalla Chiesa con le parole stesse, pensate, che Dio scaccia Adamo dal paradiso terrestre. E rimaneva gli anni che doveva rimanere. Però nella parte più mitigata della penitenza pubblica non ci sono più anni, ma si rimane nella Quaresima. La penitenza pubblica è fatta semplicemente con una Quaresima in cui tu entri con questi riti austeri e poi sarai riammesso al Giovedì Santo, alla comunione. Allora, vedete, diventa importante per i penitenti sia la partenza della Quaresima come rito di esclusione, sia il Giovedì Santo come rito di ammissione, naturalmente con la diversa durata. Allora, questa preparazione che interessava direttamente da un lato i catecumeni e dall'altro lato i penitenti, diventa poi una preparazione applicata a tutto il popolo di Dio. Per cui le ceneri diventano un simbolo di richiamo a penitenza per tutti. No? Per cui il Giovedì Santo diventa una missione, cioè diventa un giorno della comunione pasquale fatta con particolare dignità, e la Quaresima il tempo per tutti di una salutare confessione, ma deriva da questa esperienza. Uno si potrebbe domandare, ma come la Quaresima di per sé a 46 giorni? No? Se io conto dalle ceneri al Giovedì Santo, ultimo giorno di Quaresima, ho 46 giorni. Non è un giorno di 40? Perché qui è molto importante capire che la Quaresima antica, che partiva con la prima domenica di Quaresima, come attualmente il rito ambrosiano, non consentiva di far 40 giorni di digiuno, perché le 6 domeniche, le 5 domeniche, erano giorni non di digiuno, la domenica non si digiuna. E allora si anticipa col pronao, per così dire, delle ceneri, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato delle ceneri, per integrare i giorni, diciamo così, di digiuno effettivo. No? Ecco una prima estensione. Sull'altro versante c'è l'estensione della Beata Pentecoste, cioè mai come nella Beata Pentecoste, nella Beata Cinquantena, il popolo cristiano è in festa. Ma anche qui si sviluppa. L'ultimo giorno diventa importante e quindi quella domenica diventa più solenne e quindi è la Pentecoste. E la si vuol preparare a immagine della Pasqua, in asse la veglia identica di Pentecoste, e in quella veglia si dà il battesimo a quelli che erano malati o impossibilitati nella notte di Pasqua. Però si sa che il 40° giorno è un giorno importante, perché il 40° giorno della Pasqua Gesù sale al cielo, ecco che fiorisce la festa dell'Ascensione. E qual è la caratteristica del giorno della Beata Cinquantena? L'incontro col risorto. E come oggi ci si incontra col risorto? Con i sacramenti. Ecco allora che ogni domenica tende a celebrare solennemente uno dei 7 sacramenti. Pensate, nella notte di Pasqua il battesimo. Pensate ancora oggi, la domenica 8ª, domenica della Divina Misericordia, istituzione dell'Eucarestia. Pensate che la tradizione della prima comunione è il tempo di Pasqua, la cresima ugualmente, la cura dei malati ugualmente, si apre il tempo della celebrazione solenne delle nozze. L'annuncio della Pasqua di Cristo, che simbolicamente si realizza nel battistero, si estende nelle case. Quell'acqua battesimale che ha rigenerato i neofiti, che ci ha fatti risorti in Cristo, si estende e benedice le nostre dimore, la benedizione delle case. Cioè, sono tutte realtà collegate al mistero celebrato, alla gioia della Pasqua. E se la Chiesa dà indicazioni in tal senso, è perché alle spalle c'è una lunga tradizione, un profondo significato teologico e quindi una educazione che la Madre Chiesa ha. No? Ecco allora, oggi ho dato questo breve, veloce saggio sullo sviluppo della parte centrale dell'anno liturgico, che rimane tale per l'Occidente e per l'Oriente. Naturalmente questo sviluppo non termina qui, perché poi nel IV secolo, eccetera, comincerà un secondo ciclo, no? Di cui oggi non parlo, il ciclo che è immagine a quello pasquale, il ciclo natalizio, no? Con l'avvento e il Natale. Ma poi si svilupperà un terzo ciclo che rimane incompleto ancora oggi, il tempo per annum, che avrà il suo secondo tempo nella venuta gloriosa di Cristo, anticipata dalla solennità di Cristo, Re dell'universo. No? Ma poi c'è tutto il problema dell'inserimento in questo curriculum delle feste cristiane, della nostra redenzione, dell'inserimento della vicenda dei santi, a cominciare dai martiri, che sono tutte perle preziose che arricchiscono questo anello dell'anno liturgico. E poi quelle della Madre di Dio, eccetera. E qui c'è tutto un mondo. Ora, nelle prossime lezioni prenderemo di mira, ad esempio, alcune feste e sonderemo un po' il significato del loro sviluppo e le modalità di questo sviluppo. Per oggi può bastare. Buona domenica.